non nasce che prima c'è qualche filosofo un po' bizzarro che va da Aristotele a Heidegger, che così dopo le notizie hanno vissuto in tempi differenti, che si sarebbero incontrati, hanno deciso che gli animali gli stavano un po' sulle scatole e quindi poi dopo hanno fondato lo specismo e quindi poi da qui sono arrivati quelli che hanno iniziato a sfruttare gli animali. Questa è una visione un pochino naif della situazione. Io credo che il maggior contributo della riflessione dell'antispecismo marxista è proprio stata quella di ribaltare la condizione. Prima nascono le pratiche di sfruttamento animale in una società che si è costruita, poi potremmo discutere ampiamente anche di questo, su pratiche di sezionamento, di discriminazione, di esclusione appropriante, e in un secondo momento abbiamo avuto bisogno di un'ideologia perché queste pratiche potessero continuare. E attenzione, la situazione è ancora più complessa, perché poi entriamo in una sorta di processo a feedback ricorsivo, per cui allo sviluppo dell'ideologia specista le pratiche di sfruttamento possono essere maggiormente legittimate, quindi diventare più naturali, più comuni, più diffuse, e quanto più queste diventano naturali, più comuni, più diffuse, tanto più lo specismo diventa esso stesso un'ideologia naturale. È così, non può che essere così, è sempre stato così. Questo è il motivo per cui io credo che il nostro obiettivo politico dell'antispecismo non dovrebbe essere tanto le singole persone speciste o alcune strutture speciste, ma la struttura stessa che dà vita allo specismo, che sono le istituzioni. Le istituzioni le intendo in senso molto ampio, anche il linguaggio è un'istituzione. Sono quei processi di lungo corso che hanno costruito questo ambiente culturale, sociale, politico, dove l'animale, in questo caso ormai capite cosa dico quando dico animale, deve essere escluso. Quindi, lo specismo è una macchina che lavora per produrre ciò di cui ha bisogno per continuare a funzionare, cioè la distinzione umano-animale. Questa è l'operazione dell'ideologia specista, continuare a ribadire che c'è una differenza tra umano e animale per poter continuare a funzionare, a far funzionare quelle pratiche di sfruttamento materiale, a far sì che continuino a operare dei meccanismi che ho definito in un libro che ho scritto, meccanismi di resclusione, scusate, ma anche il linguaggio è un'istituzione, quindi anche il linguaggio va decostruito. A volte sembra che si parli difficile per vezzo intellettuale, in realtà c'è un'operazione di smontaggio del linguaggio per capire che cosa si nasconde dietro certe parole che vengono spacciate come neutre. La resclusione è appunto l'esclusione attraverso la trasformazione dell'altro in cosa, in res. Quindi lo escludo e nello stesso tempo me ne approprio come cosa. Questa è l'operazione fondamentale dello specismo. E lo specismo opera questa operazione fondamentale attraverso tre operazioni principali. Primo, definisce un proprio dell'uomo. Il proprio dell'uomo è il linguaggio, l'intelligenza, tutte quelle cose che è l'anima, tutte quelle cose che abbiamo detto prima. Prima operazione, definisco un proprio dell'uomo. Seconda operazione, vado a vedere il mondo là fuori, chi è più o meno vicino a questo proprio dell'uomo e creo una scala delle differenze. Terzo, trasformo la differenza in gerarchia, creo una scala della gerarchia. Queste sono le tre operazioni dello specismo. E allora qua arrivo ai tre antispecismi di cui volevo parlarvi, che recitano il titolo, perché credo che c'è stato delle modalità di aggressione della macchina specista ai vari punti delle sue operazioni. Il primo antispecismo, quello di cui parlavamo, insomma, non saremmo qua se non ci fossero stati Singer e Reagan, badate bene, non sto criticando. Sto descrivendo un'operazione che è stata compiuta. Hanno definito lo specismo come pregiudizio. Perché? Perché non è vero che noi siamo solo diversi dagli animali, noi siamo anche uguali agli animali. Ci sono almeno alcuni animali che hanno delle caratteristiche comuni a noi. Quindi l'uomo è rimasto al centro dell'universo, il proprio dell'uomo non è stato toccato, e siamo andati a vedere quali animali avessero delle caratteristiche umanoidi tali per cui potessero essere fatti rientrare nella sfera dell'umano. Questa è stata la prima operazione legittima, perché storicamente non è che si nasce imparati, come direbbe Di Pietro, ma è stata la prima operazione di contrasto della macchina specista. Però ovviamente voi capite che in questo tipo di approccio è un approccio apolitico, è un approccio astorico, è un approccio soprattutto identitario. per cui l'uomo resta al centro dell'universo, e cripto-antropocentrico, l'uomo resta al centro dell'universo e qualcuno passa di qua perché ha l'intelligenza simile alla mia. È una vera e propria opera di colonizzazione dell'esistente, no? È l'antropomorfizzazione dell'animale, o quello che Baudrillard chiamava lo sbiancamento dei negri. Questa è la prima operazione. Tuttavia, il primo antispecismo ci ha insegnato una cosa fondamentale, cioè è il primo che parla di liberazione animale, e questo direi che è l'eredità principale che dobbiamo mantenere ferma. Il secondo antispecismo, che definirei antispecismo delle differenze, invece ha aggredito il terzo punto della macchina specista, cioè la trasformazione della scala delle differenze in scala gerarchica. Cioè ha detto, vada bene, non c'è solamente quella differenza fondamentale uomo da una parte, animale dall'altra, ma all'interno del campo dell'uomo e all'interno del campo dell'animale c'è una variabilità di differenze infinita. L'enfasi su questa moltiplicazione delle differenze ha appannato, distrutto, abbassato il valore di quell'unica differenza che prima veniva considerata fondamentale. Ovviamente quindi questo secondo approccio antispecista è un approccio profondamente politico che appunto sottolinea la differenza e che aggredisce il concetto di ideologia giustificazionista, no? Che porta avanti, che sviluppa l'idea di specismo come ideologia giustificazionista e non più come pregiudizio, e che cerca di metterla in scampo. Ma io credo che l'approfondimento finale e così una terza corrente dell'antispecismo, ovviamente adesso io sto facendo delle schematizzazioni brutali, le cose ovviamente sono molto più sovrapposte e interconnesse tra di loro, però per capirci, è un antispecismo invece che va ad aggredire il concetto stesso di proprio dell'uomo, l'idea che esistano delle essenze e che una di queste essenze prenda il nome di proprio dell'uomo. Questo antispecismo riconosce che il cosiddetto proprio è sempre un improprio, e come si diceva prima, noi siamo il risultato di incontri, di relazioni, di ibridazioni, di meticciamenti. Noi siamo tutti dei bastardi. Non esistono le razze pure. La storia, il dialogo con chi ci ha preceduto, con chi è presente con noi, con i morti, con gli animali, con l'altro da sé, hanno prodotto continuamente degli ibridi impropri, degli ibridi impropri che si riconoscono in quella che potremmo chiamare la carne del mondo. La carne del mondo è il fatto di riconoscerci corpi. Noi non abbiamo un corpo, come ci è stato insegnato, noi siamo dei corpi e come tali siamo vulnerabili e mortali, ed è dall'intreccio di questa mortalità e vulnerabilità che sorge l'indistinzione. L'indistinzione non è la nebbia in cui ci si perde. L'indistinzione è il riconoscimento di quella faglia vitale che percorre l'intero vivente senziente, che è la vita per cui viviamo, di cui dicevamo prima. Ed è quella vita che è tale proprio perché è finita e mortale, perché siamo esseri vulnerabili, e in quanto esseri vulnerabili non possiamo che pensare, come dire, metterci in un'ottica della compassione, del sentire assieme e dell'aiutarci reciprocamente di fronte a quello che è già il disastro della vita e della natura. Mi riferisco ai leopardi. Vi ringrazio. Non so se è un applauso liberatorio, però se mi concedete ancora 3 minuti volevo arrivare alle conclusioni. Ho parlato tanto di liberazione, quindi voi l'avete subito messo in pratica, vi state liberando di me, l'ho capito. Volevo concludere appunto sulla base di queste considerazioni a lanciare un'altra provocazione e provare a chiedere se non dobbiamo cominciare a pensare che il termine antispecismo non ci piace e provare a pensare un altro termine. Perché insomma il termine antispecismo riflette una serie di aspetti che forse non sono così sempre positivi come pensiamo. Innanzitutto c'è il termine anti. Allora, definirmi come negatività rispetto ad una negatività che è peggiore di me è un approccio che non è che mi esalti particolarmente. Mi sembra un pochino quello che Spinoza chiamava l'esaltazione delle passioni tristi. Cioè noi ci opponiamo sempre a ciò che è costituito. In realtà noi invece dovremmo porci come forza costituente, come gioia di costruzione di un mondo differente. E poi non mi piace neanche tanto il termine di specie, perché specismo deriva dal termine di specie, anche la specie. Insomma, mi chiedo se non può rientrare in quelle categorie che necessitano di essere decostruite. Abbiamo scoperto che il genere, maschile e femminile, non cresce sulle piante, ma è il risultato di una operazione politico-culturale di lungo corso e di un'educazione per cui i bambini vengono dati in mano le armi e le bambine le mangono. Fin da piccoli vengono vestiti uno in azzurro e l'altro in rosa. Quindi i generi sono costruiti culturalmente. Allora potremmo cominciare a chiederci se anche le specie non sono una costruzione culturale che ci serve a costruire quella piramide sociale che abbiamo descritto. E non a caso le specie sono definite come la capacità di due individui conspecifici di accoppiarsi tra di loro e produrre della prole fertile. Guarda caso, quello che ancora una volta ci interessa nella specie è un concetto di riproduzione. L'idea che esista un maschio e una femmina che siano in grado di riprodurre, cioè di entrare nella società della riproduzione e della produzione, che è la società alla quale apparteniamo. E vi ricordo che la capacità di l'interesse a distinguere il mondo in maschi e femmine è chiaramente un interesse di allevatori, perché solo gli allevatori hanno interesse a definirci in maschio e femmine, perché hanno bisogno di riprodurci. E adesso concludo veramente, quindi credo che qua il problema fondamentale è mettere in dubbio il concetto di categoria, da dove siamo partiti stamattina. Il professor Battimo la chiamava essenza, io preferisco chiamarle categorie. Categorie deriva dal greco kategorein, e kategorein vuol dire due cose: assegnare proprietà, e guardate, ancora una volta torno a questo termine, il termine proprietà, e la proprietà caratterizza sia la costruzione dei recinti per fare le proprietà private che il riconoscimento delle proprietà, io so parlare, io ho l'anima, eccetera, che permettono la classificazione. Quindi le categorie sono l'assegnazione di proprietà, e le proprietà hanno a che fare sia con gli aspetti materiali dello sfruttamento che con gli aspetti immateriali e culturali dello sfruttamento. E categoria vuol dire un'altra cosa, vuol dire imputare, assegnare delle responsabilità. Quindi riportarci all'interno di una logica, di un'identità fissa in cui io devo continuare a perseguire una delirante purezza, in cui devo continuamente render conto delle mie azioni in un'etica triste del dovere. In un'etica triste del dovere. Invece la nostra dovrebbe essere un'etica gioiosa della crescita insieme, del fiorire. Quindi l'antispecismo si realizza dissolvendosi. Quel giorno che saremo ovviamente liberati non avremo più neppure bisogno dell'antispecismo, e questa è la lettura più semplice, ma l'antispecismo si realizza dissolvendosi perché dobbiamo passare dal lavoro del fisiologo, che è quello che riconosce che esiste il dolore animale, ormai voglio sapere chi non è in grado di conoscere che gli animali, chi non sa che gli animali sono in grado di soffrire, al lavoro del politico, che come diceva, è stato citato poc'anzi, un signore che prendeva il nome di Karl Marx, è la capacità di modificare lo stato di cose esistente. Grazie.